Cari fratelli e sorelle, vogliamo continuare lo studio del nostro seminario e concluderlo. Seminario intitolato Parliamo del triplice messaggio, azione divina e contro azione satanica. Questo è lo studio numero 9. La seconda parte, l'ultima predicazione. E il titolo è il seguente: il triplice messaggio deve essere proclamato. Leggiamo il testo di riferimento in Apocalisse, capitolo 1, versetti 7 e 8. Ecco, egli viene con le nuvole. E ogni occhio lo vedrà, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Fratelli e sorelle, in un tempo di crisi come il nostro, per essere uniti nel proclamare l'imminente ritorno di Cristo, abbiamo bisogno di rinnovare la nostra vocazione missionaria, confessando la nostra fede nella parola di Dio, la verità rivelata e nei suoi principi eterni. Abbiamo bisogno anche di avere fiducia nei consigli dello Spirito di profezia, che costituiscono per la Chiesa una fonte di incoraggiamento, di guida, di istruzione e di correzione. Sta scritto: credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete ai suoi profeti e trionferete. Seconda Cronache 20:20. Dobbiamo avere fiducia anche nell'organizzazione della Chiesa cristiana avventista del settimo giorno, della quale facciamo parte, e con il nostro comportamento lavorare per la sua unità e non fare il contrario. Sta anche scritto, Ebrei 12, da 14 a 16, impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore, vigilando bene che nessuno resti privo della grazia di Dio, che nessuna radice velenosa venga fuori a darvi molestia e molti di voi ne siano contagiati, che nessuno sia fornicatore o profano come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura. Un ringraziamento particolare al Signore. Prima di sviluppare i concetti espressi nella sintesi, vorrei ringraziare il Signore per aver permesso questo seminario che riassume i punti essenziali del messaggio avventista. Quindi vogliamo raccoglierci in preghiera per alcuni istanti. Signore Padre Celeste, arrivati alla conclusione di questo seminario, in cui abbiamo ampiamente parlato del triplice messaggio di Apocalisse 14, ti voglio ringraziare con tutto il cuore per avermi suggerito questi studi biblici, per avermi aiutato nella preparazione e nella presentazione di essi. Io ho sentito in modo speciale la presenza e l'assistenza del tuo Santo Spirito. Ti ringrazio per la salute che mi hai dato e ringrazio anche tutti coloro che hanno pregato per me mentre io predicavo. Permetti, Signore, che questo seminario aiuti tutti quelli che lo seguiranno ad avere sempre più fiducia nella profezia biblica e a rafforzare la loro fede nell'imminente ritorno di tuo Figlio. Tu sei degno, o Signore e Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose e per tua volontà furono create ed esistono. Accetta la nostra riconsacrazione e la nostra adorazione nel nome di Cristo. Amen. Il rimedio alla crisi della Chiesa si chiama avere fiducia. Fratelli e sorelle, per compiere il nostro mandato, che è quello di proclamare il triplice messaggio, dobbiamo avere fiducia. Fiducia nella Sacra Scrittura, fiducia nello spirito di profezia, fiducia nella nostra Chiesa, fiducia nella Sacra Scrittura. Gli avventisti del settimo giorno accettano la Bibbia come loro unico credo e ritengono che determinate dottrine fondamentali rappresentino il vero insegnamento delle Sacre Scritture. Le Scritture, Antico e Nuovo Testamento, sono la parola di Dio, redatta, trasmessa per ispirazione divina da santi uomini di Dio che hanno parlato e scritto guidati dallo Spirito Santo. Il cielo e la terra passeranno, dice Gesù, ma le mie parole non passeranno. La cosa importante però è che io accetti tutta la parola di Dio e obbedisca ai suoi insegnamenti, perché l'obbedienza è la migliore dimostrazione di fiducia nella Bibbia. Fiducia nello spirito di profezia. Apocalisse 12, 17 e 19, 10 recitano: allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. La testimonianza di Gesù è lo spirito della profezia. Come avventisti del settimo giorno, noi crediamo, è il punto numero 17 delle nostre dottrine fondamentali, che uno dei doni dello Spirito Santo è la profezia, che è un segno che identifica la Chiesa del rimanente e si è manifestato nel ministero di Ellen White. Quale messaggero del Signore? I suoi scritti sono una continua e autorevole fonte di verità e sono di grande utilità alla Chiesa. Dire di credere nella Bibbia e rifiutare o disprezzare gli scritti di Ellen White è un non senso e significa la non accettazione di tutto il messaggio biblico e profetico avventista. Significa quindi in realtà non essere avventisti. L'ho sempre detto e lo ripeto: coloro che dicono di credere nella Bibbia e non credono nello spirito di profezia, mentono. In realtà non credono a niente, non credono nella Bibbia, se non credono anche nello spirito di profezia. Io ho sempre visto che prima o poi tutti quelli che agiscono così finiscono per fare naufragio quanto alla fede, ed è una cosa molto triste. Dobbiamo avere fiducia nella Chiesa, la nostra Chiesa, la Chiesa del rimanente. L'Apostolo Paolo sostiene che la Chiesa del Dio vivente è colonna e sostegno della verità, 1 Timoteo 3,15, e che Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei per santificarla dopo averla purificata, lavandola con l'acqua della parola per farla comparire davanti a sé, gloriosa, senza macchia e senza ruga o altri simili difetti, ma santa ed irreprensibile. Efesini 5, da 25 a 27. La Chiesa è la comunità dei credenti, la famiglia di Dio, il corpo di Cristo, la sposa di Cristo. Dobbiamo amare la Chiesa come Cristo la ama e non attaccarla, estraniandoci da essa. Fare questo significa dare una mano al diavolo, che è l'accusatore dei fratelli. La fiducia si esprime attraverso la santificazione. Dice l'Epistola agli Ebrei 12,14: impegnatevi a cercare la pace con tutti e la santificazione, senza la quale nessuno vedrà il Signore. Che cos'è la santificazione? La santificazione è il processo di costante crescita spirituale sulla strada della santità. È più facile però parlare di santità che essere santi. Siete d'accordo? Eppure il Signore ordina: come colui che vi chiamò è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. 1 Pietro 1, 15-16. È perciò che il cristianesimo a molte persone va scomodo. Dicono: no, non è possibile. E chiudono il discorso. Ma il Signore lo dice: volete essere miei, siate santi, perché io sono santo. È una meta troppo alta che Dio mette davanti a noi? No! Perché tutta la Bibbia invita l'uomo alla santità, alla lotta contro il peccato e a non perdersi d'animo e a contare sull'aiuto di Dio, che dà la forza a chi gliela chiede, a fare la nostra parte. È la forza che Dio dà al credente, all'uomo, alla donna, per mettere in pratica i suoi insegnamenti. E nelle chiese si dovrebbe parlare di più di queste cose, anche nelle nostre chiese avventiste del settimo giorno, perché a volte si fa una gran confusione. Eppure la parola di Dio è chiara, ed è chiara anche la sorella White quando parla di questi problemi. Questo è il punto: fare la nostra parte. Troppi cristiani, ahimè, davanti alla difficoltà dicono mestamente: dobbiamo pregare. Pregare è giusto, però se con queste parole vogliamo dire aspettiamo che Dio faccia quello che noi dobbiamo fare, cioè la nostra parte, e seriamente, allora non va. La nostra parte, scusate la ripetizione, la dobbiamo fare noi. Dovrebbero piuttosto dire questi cristiani, dobbiamo e devo agire. Agire sì, ma come? Beh, agire bene, come minimo, non come Esaù, cioè in modo superficiale, covando egoismo e rancore nel nostro cuore. E lì si parla di radici velenose nel testo che abbiamo letto all'inizio. Cioè la nostra vita deve essere una vita pulita, chiara, sincera. Forse è per questo, fratelli e sorelle, che le nostre comunità soffrono di problemi relazionali dovuti a invidia, litigiosità, gelosia, disistima degli uni verso gli altri, malamente celata spesso dai bacetti fraterni sabbatici. La Bibbia raccomanda: l'amore sia senza ipocrisia, perché c'è l'amore e c'era anche il tempo, anche se lo scrive Paolo, l'amore con ipocrisia vuol dire che è una cosa da ridere o da piangere, scegliete voi, o tutti e due. Romani 12:9. Questa mancanza di chiarezza e di sincerità, il fatto di volere sempre avere ragione e avere sempre l'ultima parola, non è soltanto segno di immaturità psicologica e infantilismo spirituale, ma è la dimostrazione eloquente e triste della nostra scarsa santità. E tutto questo complica le nostre relazioni di chiesa, complica i lavori dei nostri comitati e le nostre interminabili assemblee amministrative, intralciando l'opera del Signore. Che tristezza, fratelli e sorelle, che pianto, che miseria! Il Signore abbia pietà di noi. Confessiamo il nostro peccato, come fece Daniele. Daniele 9, 5 a 8 e 19. Noi abbiamo peccato, ci siamo comportati iniquamente, abbiamo operato malvagiamente, ci siamo ribellati e ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. Noi non abbiamo dato ascolto ai profeti, tuoi servi, che hanno parlato in nome tuo. A te, o Signore, la giustizia, a noi la confusione della faccia. O Signore, ascolta, Signore, perdona. La santità sa perdere. Vi piace perdere? A me no. Ve lo dico sinceramente. Però dobbiamo sapere perdere. Gesù dice, Matteo 5, 39 e 40, ma io vi dico, non contrastate il malvagio. Anzi, se uno ti percuote sulla guancia destra, porgigli anche l'altra. E a chi vuole litigare con te e prenderti la tunica, lasciagli anche il mantello. La santità sa perdere. La santità sa perdonare, perché Dio ci perdona. Gesù ci ricorda, se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Matteo 16,15. La santità è sinonimo di umiltà. Ricordate la famosa risposta del riformatore Giovanni Calvino a chi gli chiedeva quale fosse la prima delle virtù del cristiano. Calvino rispose: l'umiltà. E la seconda, insistette la persona, l'umiltà. E la terza, l'umiltà. La santità è sinonimo di umiltà. Troppa gente nella Chiesa crede di servire Dio, ma vuole fare solo protagonismo, cioè farsi vedere, mostrarsi. Protagonismo e voglia di potere. Per proclamare il triplice messaggio non c'è bisogno di avere incarichi ufficiali nella Chiesa e non c'è bisogno che i programmi per predicare il triplice messaggio vengano dall'Unione o dalla Divisione o dalla Conferenza Generale. Molti membri si lamentano e dicono: ma non possiamo fare il lavoro missionario perché non abbiamo del materiale, non abbiamo programmi. Cosa aspetta l'Unione? Cosa aspetta il segretario delle attività laiche, eccetera, eccetera? Ma che modo di ragionare in questo? Sentite cosa dice la sorella White con il suo realismo. Nel Gran Conflitto, le pagine 441 e 445. È così che sarà proclamato il messaggio del terzo angelo. Quando verrà il tempo in cui esso dovrà essere dato con più potenza, il Signore si servirà di strumenti umili e illuminerà le menti di coloro che si consacrano al suo servizio. Essi saranno qualificati non tanto dall'istruzione ricevuta nelle scuole, quanto dall'unzione dello Spirito di Dio. Uomini di fede e di preghiera si sentiranno spinti a agire, mossi da un santo zelo, e diranno le parole che Dio avrà loro suggerite. Altro che i programmi dell'Unione, scusate se interrompo un attimo la citazione, altro che programmi dell'Unione, eccetera. Ma che c'è bisogno dei programmi dell'Unione per essere un testimone di Cristo? Ma scherziamo? Purtroppo non scherziamo. Riprendo la citazione della sorella White. I peccati di Babilonia saranno denunciati. Le terribili conseguenze derivanti dalle leggi religiose imposte dall'autorità civile, i danni dello spiritismo, il progresso insidioso ma rapido del papato, tutto verrà smascherato. Gli uomini saranno scossi da questi avvertimenti e migliaia di anime udranno parole mai udite prima. Il messaggio sarà dato non tanto con la forza degli argomenti, quanto con la profonda convinzione ispirata dallo Spirito di Dio. Gli argomenti sono stati presentati. Il seme sparso precedentemente germoglierà e darà il suo frutto. Le pubblicazioni distribuite da operai e missionari hanno svolto la loro azione. Molti di coloro che erano stati impediti di comprendere la verità e di obbedirle la capiranno pienamente e si conformeranno ad essa. nonostante la coalizione degli agenti satanici contro la verità, un gran numero di anime si schiereranno dalla parte del Signore. E io benedico il Dio per questa citazione e per altre ancora. Il problema è un problema di santificazione personale. Quando una persona si sente mossa dallo Spirito come Simeone, come Pietro, come Paolo, non ha mica bisogno di ricevere ordini dall'organizzazione, che va rispettata tuttavia, che ci vuole. Ma se noi abbiamo questo spirito, stiamo freschi. Ma in questa citazione non si parla di questo sistema di pensare. E io adesso vorrei dare spazio a un doveroso omaggio ai proclamatori del triplice messaggio del passato. Alla fine dei tre messaggi l'Apocalisse pronuncia una beatitudine particolare, Apocalisse 14:13. Udì una voce dal cielo che diceva: scrivi, beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore. Sì, dice lo Spirito, essi si riposano dalle loro fatiche perché le loro opere li seguono. Le opere della fede, conseguenza dell'ubbidienza ai santi comandamenti di Dio, non sono dimenticate. Quelli che si sono addormentati nel Signore si riposano dalle loro fatiche. Al risveglio gli aspetta il premio, la corona di giustizia. Ricordiamoli, fratelli e sorelle, queste donne e questi uomini, non solo i nostri pionieri storici di oltre 150 anni fa in America e altrove, ma i nostri pionieri italiani che proclamavano il ritorno di Cristo nell'Italietta post-risorgimentale e in quella asservita al regime fascista intollerante. Uomini e donne quasi senza cultura, tra i quali non pochi avevano imparato a leggere sulla Bibbia. Io ricordo bene i congressi del secondo dopoguerra a Firenze, prima in via Trieste, sede della scuola, e in via San Gallo, la chiesa di Firenze, poi dal 1947 a Villa Aurora. I congressisti percorrevano a piedi la salita di via del Pergolino, ancora sterrata, con le valigie di cartone regolarmente legate con lo spago all'italiana, e molti dormivano su sacconi di paglia. Qualche rarissima moto, e molti membri avrebbero voluto venire ai congressi, ma non avevano i soldi per il biglietto del treno, terza classe naturalmente, come si usava allora. Arrivavano su treni lenti e stracolmi nell'Italia ancora semidistrutta dalla guerra. E io arrivavo con gli altri, vestiti con roba americana, e meno male che c'era. Tra di loro uno squadrone di oltre 50 colportori evangelisti. Villa Aurora era piena di fiori e di giovani che si preparavano al ministero. Si udivano sermoni imperniati sul ritorno di Cristo e sull'evangelizzazione, da predicatori che ti trasmettevano la loro convinzione. Me li ricordo bene, quei predicatori italiani e stranieri, non faccio nomi per timore di dimenticarne qualcuno, canti di gioia, entusiasmo, molti cori e poi il quartetto La Voce della Speranza, che incantava con le sue esecuzioni. Onoriamo con l'Apocalisse i nostri fratelli e le nostre sorelle che si sono addormentati con il cuore la beata speranza. Onoriamoli, seguendone l'esempio di semplicità, di gioia, di fede, di servizio volontario, spontaneo, che mi sembra il miglior modo di onorare i credenti convinti e onesti. Ecco, egli viene. L'Apocalisse continua ad ammonire tutti con la sua descrizione del ritorno di Cristo. Apocalisse 1, 7 e 8. Ecco egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, amen. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore, il Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. La versione interconfessionale traduce il versetto 7 così: attenzione, viene tra le nubi e tutti lo vedranno, anche quelli che lo uccisero, e i popoli della terra saranno sconvolti. Sì, amen. Gesù viene e il mondo è sconvolto dalla sua apparizione improvvisa e assolutamente inaspettata. È arrivata la fine del mondo, la fine del potere, del danaro, della gloria terrena, dell'apostasia. Gesù viene mentre i suoi tanti nemici continuano a negare la sua esistenza, la sua onnipotenza e il suo ritorno. Gesù viene a esercitare il giudizio sulla grande Babilonia e per prendere con sé in cielo la sua Chiesa fedele. Gesù viene a mettere fine al peccato, all'ingiustizia, alle sofferenze, alla morte. Gesù viene, è il trionfo della vita, perché Lui è la via, la verità e la vita. I morti in Cristo risusciteranno per primi. E anche se noi cerchiamo di immaginare la scena, non riusciamo ad abbracciarne tutta la bellezza, la grandiosità, la gloria. La scarna descrizione dell'Apocalisse è sempre il miglior ritratto dell'evento. Poi guardai e vidi una nube bianca, e sulla nube stava seduto uno simile a un figlio di uomo, che aveva sul capo una corona d'oro e in mano una falce affilata. E un altro angelo uscì dal tempio gridando a gran voce a colui che stava seduto sulla nube: metti mano alla tua falce e mieti, poiché è giunta l'ora di mietere, perché la messe della terra è matura. Colui che era seduto sulla nube lanciò la sua falce sulla terra e la terra fu mietuta. Apocalisse 14, 14 a 16. Cari fratelli e sorelle, per concludere questo seminario rileggiamo il triplice messaggio sul quale ci siamo soffermati in questi mesi. Abbiamo iniziato il 7 gennaio 2006 e finiamo oggi 27 maggio 2006. Mi ricordo che proprio oggi, con mia moglie, il 27 maggio del 1961, in un congresso regionale a Milano, fui consacrato al Sacro Ministero. Silvana aveva 6 anni e Paolo 1 anno, l'abbiamo affidato a una sorella che la teneva in braccio. Quanti anni? 45 anni e benedico il Signore per essere arrivato ancora in vita a questo punto. Per questa rilettura di Apocalisse 14 da 6 a 12 vorrei pregarvi di alzarvi. vidde un altro angelo che volava in mezzo al cielo recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla faccia della terra e a ogni nazione, tribù, lingua e popolo, e diceva con voce forte: temete il Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Poi un secondo angelo seguì dicendo: caduta, cadute Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Seguì un terzo angelo dicendo: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e all'agnello. Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte. Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. Ellen White, nel suo libro Evangelisé, cioè evangelizzare, pagina 630, ribadisce questo concetto: la verità contenuta nei messaggi del primo, del secondo e del terzo angelo deve essere comunicata a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Essa deve brillare attraverso le tenebre di ogni continente e delle isole del mare. Quest'opera non deve essere ritardata. Fratelli e sorelle, il Signore ci aiuti a proclamare il triplice messaggio con tutte le nostre forze in attesa del grande giorno del ritorno di Cristo. È la mia preghiera. Amen.